Bene, diamo inizio alla seduta consigliare, procediamo con l'appello. Dottoressa Travaglino.
Allora, Grega, presente. Fomasi, presente. Marchetti, presente. Sgates, Branchini, sì. Assente, sì, sì, ha chiamato anche me. Bettiga, Cinzia, Ungaro, Avella, presente. De Poi, Parolo, Ruffoni, Venini.
Quindi veniamo al primo punto all'ordine del giorno, approvazione verbali seduta dell'8 novembre 2013, favorevoli all'unanimità, no? Assente, favorevoli, quindi 2, 4, 6, 7, 8, 9 e 1 astenuto, giusto, 1, 2, 3. Un astenuto. Bene, passiamo le comunicazioni, in questo caso vengono posticipate al punto successivo, in quanto al punto 2 è stata inserita, a differenza delle precedenti sessioni, al punto 2 è stato inserito presa d'atto delle dimissioni del consigliere Marco Curioni, provvedimenti surrogatori. E la dottoressa ci spiega adesso quali sono gli adempimenti in caso del genere.
Allora, preliminarmente la normativa, che è poi il combinato di disposto di due articoli del testo unico, il 267 del 2000, dispone che a seguito di dimissioni che sono pervenute nella fattispecie presentate personalmente dal signor Marco Curioni il 21-11-2013, acquisite regolarmente a protocollo dell'ente, le dimissioni quindi dalla carica del consigliere sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. A seguito di questo il consiglio affinché sia reintegrato, diciamo, nella sua interezza deve entro e non oltre 10 giorni procedere alla surroga. Avevamo già, diciamo, stabilito la data del consiglio comunale, per cui è stato ritenuto correttamente di introdurre immediatamente questo punto ulteriore all'ordine del giorno, fino a quel momento non programmato, e quindi siamo, diciamo, stiamo ottemperando a questo termine, che peraltro è un termine decadenziale, cioè non è un termine ordinatorio, ma un termine di quelli che bisogna proprio rispettare. Quindi, andando a verificare nella lista di appartenenza, che sarebbe la lista 3 progetto colico, il primo dei non eletti al momento è il signor Bettiga Riccardo, al quale è stata data la comunicazione, ha immediatamente accettato, contestualmente gli è stato anche notificato l'ordine del giorno del Consiglio Comunale per consentirgli, dopo effettuato l'adempimento della convalida, di poter farlo partecipare alla trattazione del Consiglio, dei punti successivi del Consiglio di stasera. Prioritariamente, perché venga correttamente ammesso a sedersi tra i banchi consiliari del Consiglio Comunale, devono essere esaminate le condizioni, cioè accertare che nei suoi confronti non sussistano cause di ineleggibilità o incompatibilità. Non ve le leggo, sono quelle di cui agli articoli 60-63 sempre del decreto legislativo 267 del 2000 sono state consegnate a ciascuno, diciamo, all'interessato, in questo momento anche siete voi, cioè è il Consiglio Comunale che è chiamato a convalidare, cioè diciamo dovete dichiarare che non siete a conoscenza che esistano cause di ineleggibilità o incompatibilità nei suoi confronti. Dopodiché, sempre il testo unico prevede che entrano in tal caso, cioè i consiglieri comunali entrano in carica nell'atto della proclamazione, ovvero in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa delibera. Quindi a seguito della votazione della convalida, che adesso effettuerete, il signor Riccardo Bettiga potrà partecipare attivamente alla seduta, il Consiglio verrà ricostituito nella sua interezza di 13 consiglieri. Mi sembra che non ci sia altro da spiegare.
Bene, quindi invito i consiglieri comunali a manifestare eventuali dati loro conoscenza che potrebbero causare l'incompatibilità del consigliere comunale entrante, non ve ne sono, quindi poniamo i voti, quindi la surroga all'unanimità. Prego, consigliere Riccardo Bettiga. Beh, immagino che poi vorrà dire due parole anche il neo consigliere. Comunque Riccardo Bettiga è stato consigliere di maggioranza nell'amministrazione uscente, l'amministrazione Curtoni, ha ricoperto l'incarico di assessore per tutta la durata del mandato per 5 anni, assessore alle politiche giovanili del comune di Colico. Quindi è un consigliere che ben conosce la macchina dell'amministrazione, ben conosce gli strumenti con cui gli amministratori, i consiglieri comunali possono operare, conosce anche la macchina del comune, dipendenti, funzionari, eccetera. Quindi a differenza, ahimè, della maggior parte di noi che hanno dovuto svolgere un necessario periodo di rodaggio, lui entra già con la marcia alta, pronto a partire direttamente ad alta velocità. Bene, passiamo adesso poi per eventuali comunicazioni anche su questo punto. Passerei al punto 3, comunicazioni del sindaco e dei consiglieri, ai sensi dell'articolo 70, a questo punto. Ecco.
Si sente? Beh, grazie dell'introduzione. Io, come diceva il sindaco, torno qua dopo qualche anno con un po' di esperienza in più. Diciamo che non essere entrato nel consiglio all'inizio mi ha fatto scegliere di dedicare un po' di tempo al mio lavoro, ma credo che comunque di aver fatto diverse esperienze anche lavorando anche fuori Colico, e penso di poter sommare adesso a quell'esperienza fatta qui nei 5 anni di amministrazione, in quello che ho fatto ultimamente nel mio lavoro, credo di avere qualche cosa da dare. Ho bisogno di un po' di tempo per riprendere in mano i discorsi, per capire la situazione, per diciamo così, recuperare anche la sensazione, la percezione di come si è assestata questa amministrazione, perché per adesso l'ho seguita appunto da cittadino, e quindi io sono contento, spero di avere qualche cosa da dare sicuramente. Quando ho iniziato qua avevo 25 anni, ne sono passati un po' e adesso forse un po' riesco a dire delle cose più mature, più consapevoli, e quindi grazie a tutti. Speriamo di lavorare bene tutti insieme.
Beh, tutti sappiamo della professione di Riccardo Bettiga, che è psicologo, quindi insomma speriamo che non debba servire. Avete una bella terapia di gruppo. Prego.
Innanzitutto vi salutiamo Betty e Riccardo che torna dopo alcuni anni di assenza dal Consiglio. Io più che altro mi ricordo magari qualche cappello in più 5 anni fa o 7 anni fa, forse non solo lui sicuramente. Mentre con una certa perplessità prendiamo atto delle dimissioni dell'assessore Curioni. Lo ringraziamo per il lavoro svolto e auguriamo al nuovo assessore, chiunque sia, un buon lavoro in un campo così delicato. Come sempre, le dimissioni da un incarico pubblico vengono giustificate con scelte di natura professionale o personale. Non conosciamo i veri motivi o i motivi delle dimissioni dell'assessore, possiamo solo ipotizzarli. Noi pensiamo che siano due motivi che uniscono un gruppo che si propone ad amministrare. Uno sia di natura politica, cioè la condivisione di un'idea politica, ma questo non è il vostro caso, visto che avete sempre ripetuto più volte che la rivista civica Progetto Colico è estranea alla politica. E l'altra è la condivisione di un programma elettorale. Ma se questa condivisione viene meno, allora sono guai per Colico. Noi ci sentiamo veramente preoccupati della situazione venutasi a creare. Perdere due consiglieri, di cui uno un assessore in 2 anni, è indice di disaccordi profondi all'interno della maggioranza. Una squadra che non va d'accordo non può amministrare almeno al meglio Colico. Mi metto nei panni dei vostri elettori, anzi, o meglio, più in generale, dei cittadini di Colico. Cosa pensano ora? Cosa sta succedendo? Cosa succede? Cosa dobbiamo aspettarci per il futuro? Come si può continuare ad amministrare su un programma ormai non più condiviso? Grazie.
Buonasera al Folto Pubblico, benvenuto tra di noi, ci ritroviamo. Prima eravamo più lontani, ma fa niente, adesso siamo più vicini. È il secondo dei non eletti, perché il primo era il dottor Avella. Quello che è rimasto. Così una precisazione. Due cose. Una piccola correzione al mio capogruppo. È vero, cioè non è una precisazione anche a lui. È vero che in 2 anni e mezzo due consiglieri, di cui uno un assessore, ha dato dimissioni, ma questo è avvenuto nel giro di 3 mesi, 4 mesi. Quindi è un periodo che dopo il periodo dell'innamoramento magari è cambiato qualcosa. E un'altra precisazione, il fatto dei problemi politici. Io, oltre a quello che ha pensato il mio capogruppo, l'ho letto anche sulla stampa, c'è il nostro rappresentante che diceva non sarà forse perché il sindaco è renziano e i due dimissionari non sono renziani? Io dico no, è una lista civica, puramente civica, i politici eravamo noi, Solettino della Lega, PDL, voi eravate una lista pura civica. Allora, se vi fanno un'accusa del genere, io mi sarei aspettato una smentita dal sindaco, anche nei confronti dei cittadini che pensano di aver eletto una giunta civica e hanno scelto la lista civica rispetto a una lista politica. Non so, però la smentita non c'è stata. Altre occasioni, vedi ex farmacia di Colico che raccoglieva, era la sede dei renziani e c'era la bella foto dell'amministrazione comunale all'esterno, ce l'ho di tutti, preso sul giornale, di tutti i componenti della maggioranza, Renzi, quasi tutti, perché qualcuno non c'era ovviamente, e non c'è più, io parlavo di quella di adesso, che non c'è più. Comunque, questa è dimostrazione che forse il giornalista non ha tutti i torti, ma forse dall'inizio l'amministrazione greca ha cominciato raccontando storie ai propri cittadini, lista civica. Gli altri sono stati più onesti e più corretti e più coerenti con le proprie idee. Grazie. Ah, un'altra cosa che non c'entra con questa, una cosa che dico tutte le volte, noi ribadiamo la nostra richiesta di iniziare consiglio comunale più tardi. La dimostrazione che si comincia sempre 8:45, potremmo cominciare puntuali a 8:45 e non far correre la gente alle 8:30 per poi aspettare un quarto d'ora. La compagnia è bella, si sta chiacchierando, però si può chiacchierare anche dopo. Grazie.
Prego, consigliere Benini.
Sì, non entro nell'arena della alta politica nella quale si sono cimentati i miei colleghi della minoranza. Vorrei soltanto, io credo che a noi innanzitutto spiace che Curioni abbia lasciato questa funzione, che sicuramente possiamo dire ha svolto con grande competenza, anche se il nostro disaccordo su alcune politiche, specialmente quelle di tassazione anche occulta, le abbiamo manifestate nei vari consigli comunali. Però sicuramente è una persona competente, che sa fare i suoi conti e che ha cercato di far quadrare il bilancio comunale. La nostra preoccupazione è legata anche alla sua sostituzione, quindi vorremmo conoscere chi per esempio svolgerà ad interim le funzioni dell'assessore o quale sarà il nuovo assessore al bilancio del Comune di Colico.
Bene, io magari non siamo soliti a commentare le dichiarazioni, però in questo caso mi pare doveroso, insomma. È vero, cioè, perdere due consiglieri nel volgere di pochi mesi non è indubbiamente una cosa positiva, e di questo ne siamo consapevoli. Non sono state fornite dichiarazioni, motivazioni pubblicamente rispetto alle dimissioni dell'assessore Curioni, quindi non spetta sicuramente al sottoscritto estranei o esterni alla sua, cioè, commentarle. Noi ne prendiamo atto. Diamo atto anche dell'impegno in questi 2 anni e mezzo dell'assessore Curioni, è stato sempre competente, puntuale, e i risultati poi anche nell'attività amministrativa si sono visti. Siamo dispiaciuti, prendiamo atto della decisione e la rispettiamo. E rispetto invece a questa ipotesi di partiti, io personalmente non sono iscritto a nessun partito, non mi iscriverò finché sarò in carica in questa, nessun partito finché sarò in carica in questa amministrazione, perché mi sembra estremamente corretto rispetto ai tanti elettori che ci hanno dato fiducia. Non abbiamo replicato per il semplice fatto che non spetta a noi, nel senso, io non ci sentiamo chiamati in causa da queste considerazioni. Poi sicuramente fatte con la competenza del giornalista che è anche presente in sala, però non spetta a noi, io non so se ci saranno, se non ci saranno, ma probabilmente toccherà eventualmente, se verranno fatte, saranno fatte a cura di chi è stato chiamato in causa, quindi il partito, per questo caso il Partito Democratico. Quindi prendiamo anche atto di questa sua valutazione politica. Ecco, una cosa mi sento di dire, siamo a metà mandato, tante cose sono state fatte, stasera ne aggiungeremo qualcuna dopo a cura del consigliere, dell'assessore, del neo assessore competente, poi ecco, passeremo altre comunicazioni. Quindi non riteniamo che la metà mandato, il bilancio di metà mandato non sia improduttivo, anzi ci auguriamo di poterci presentare a bilancio conclusivo di questi 5 anni di amministrazione, indipendentemente dal futuro, con il bilancio conclusivo rispetto al programma elettorale e lasciare poi il giudizio definitivo ai cittadini di Colico. Bene. Passerei adesso alle comunicazioni prima di lasciare la parola poi. Sì, no, ecco, no, mi sembrava corretto prima di dare poi la parola agli altri consiglieri e venire alle deleghe. In seguito alle dimissioni dell'assessore Curioni, Come sapete le deleghe sono tutte in capo al sindaco che le assegna il consigliere assessore, per cui le deleghe a bilancio, tributi e informatizzazione già in capo all'assessore Curioni. Per quanto riguarda bilancio e informatizzazione sono passate in capo all'assessore Fabrizio Fomasi, bilancio tributi, mentre l'informatizzazione è rimasta in capo al sottoscritto, mentre la delega ai lavori pubblici, sport e conseguentemente manutenzioni al mio assessore Giuseppe Marchetti. Ecco, anche su questo punto vorrei dire, spendere due parole, la decisione di attribuire la delega, queste deleghe, l'incarico dell'assessore consigliere Marchetti è stata una decisione presa all'unanimità dal gruppo. Bene. Sì. Darei la parola adesso al neo assessore Marchetti.
Buonasera, no, solo per informarvi che con determina numero 167 del 13 novembre è stato approvato il progetto esecutivo per la realizzazione della nuova strada che collega l'Alpe Rossa ad Alpe Ternasco come primo lotto. È stata indetta la procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di realizzazione del primo lotto che collegherà l'Alpe Rossa ad Alpe Ternasco. La gara si svolgerà a partire dal 9 dicembre, il termine invece per l'inizio dei lavori, tempo permettendo, è previsto entro la fine di quest'anno. Dopo, invece, in seguito a quanto previsto nei successivi che verremo dopo, punti dall'ordine del giorno, relativi all'assestamento di bilancio e all'applicazione dell'avanzo di amministrazione, sarà possibile dare la copertura finanziaria per i lavori di realizzazione del padiglione per le manifestazioni presso il parco giochi comunale. L'ufficio tecnico che qui ha predisposto gli atti per l'indizione della procedura aperta e di lavori per questa importante opera inizieranno circa fino a fine febbraio, più o meno. Poi sono stati ultimati i lavori di decimazione idraulica del torrente Perlino e di realizzazione della nuova vasca di accumulo a difesa dalla frana del Bedolesso. E con l'audio di quest'opera sarà fatto il giorno 29 novembre. Poi, a seguito di richieste inoltrate alla Regione Lombardia per il recupero delle somme relative al ribasso d'asta sul progetto di completamento delle opere da realizzare sul torrente Perlino, siamo stati autorizzati a utilizzare queste economie e a predisporre la relativa perizia supplettiva e di variante. Le opere prevederanno anche la rimozione della notevole quantità di materiale che si è depositato nell'alveo del torrente Perlino e nei pressi del ponte della superstrada 36. Quest'ultimo intervento è finalizzato al ripristino della perfetta funzionalità idraulica del torrente e garantire la sicurezza e l'incolumità di tutti i cittadini. E ultimo punto, sono stati ultimati anche i lavori di intervento sul torrente in Ganna in località Streccia e speriamo che Regione Lombardia intervenga per ultimare anche il pezzo tra Robustello e il ponte dell'Osteria del Pordiavolo.
Io vorrei, siamo stati stimolati dall'intervento del neo assessore, vorrei ribadire quanto ho avuto modo di dire anche alla Commissione Lavori Pubblici, che non siamo d'accordo su questa politica dell'amministrazione di aderire a tutti i bandi senza fare una valutazione oggettiva dell'utilità delle cose, perché questi bandi comportano sempre una spesa comunale oltre alla disponibilità di soldi che arrivano dalla comunità montana piuttosto che da altri enti. La strada che da Rossa va a Ternasco, per esempio, è uno di questi esempi di assoluta inutilità e inopportunità anche di esecuzione, tant'è vero che per la realizzazione di questo primo lotto noi abbiamo già come comune una spesa di nostra, mi pare di 30.000 euro, vado a memoria, soltanto per il primo lotto, quindi alla fine se sono due lotti saranno 60.000 euro come minimo, perché poi questa strada comporterà manutenzione, comporterà tutta una serie di altre problematiche, una strada assolutamente inutile che non serve. Quando invece vedo che non si dà continuità al progetto di realizzazione di nuovi marciapiedi, specialmente quello che da Colico va a Villatico, che costerebbe 200.000 euro, perché non abbiamo i soldi. Allora bisognerebbe fare una scelta e orientare le spese del comune dove c'è veramente l'esigenza, perché non ditemi che è paragonabile l'esigenza di un marciapiede Colico Villatico con l'Alpe Rossa e l'Alpe Tennasco. Ecco, questa cosa non esiste proprio.
Bene. No, beh, eventualmente potrà essere oggetto di, cioè, di un'interpellanza ad hoc, dove sviscereremo il problema. Ci sono, prego, assessore Ungaro. Scusa, prego, consigliere De Poi.
No, niente. Grazie, no, aveva dato precedenza a lui perché aveva già il microfono. Così posso aggiungere una cosa anch'io su quello che ha detto, ma non voglio entrare nel merito del Rossa Tennasco, ma penso alla pista ciclabile che non è potuta essere realizzata, abbiamo restituito i soldi a Regione Lombardia perché non c'erano i fondi del comune, però 60.000 euro per su ci sono, per cui forse, ripeto, può essere, non so, forse può essere più interessante avere una pista ciclabile che poi collega anche la Valtellina con la Brianza, perché l'asse principale e predisposto anche da Regione Lombardia è quello che collega Sondrio, passa da Colico e scende lungo il lago e va fino a Larda e fino a Cremona, quindi Lodi Cremona. Però se i comuni non fanno la propria opera o le altre amministrazioni non fanno le proprie opere, ci sono quei buchi qui, per cui forse è anche molto più utilizzata rispetto alla pista da Rossa a Tennasco, però per là non c'erano i soldi, forse appunto mancanza di programmazione. La tempistica, no, ecco, posso dire che sarà difficile cominciare i lavori prima della fine dell'anno, visto che Rossa è 1500 metri, se non c'è già la neve adesso, per cui non so, speriamo di non, che non si facciano i lavori con il ghiaccio, perché se poi la strada non regge più quando c'è il disgelo. E sulla tempistica valutiamo bene anche il discorso del parco giochi, perché se iniziamo a febbraio, che febbraio non sarà, sarà marzo, le attività iniziano a maggio delle varie associazioni sportive. Forse è meglio stare un anno ancora in queste condizioni, ma piuttosto che niente, ma è piuttosto. Cioè è meglio un telone vecchio, che comunque ci tiene via dall'acqua, che non avere un posto dove fare le manifestazioni quest'estate. Valutiamo bene.
Prego, assessore Ungaro.
Volevo ricordare gli impegni relativi all'iniziativa dei diciottenni, del Consiglio Comunale per i diciottenni. Domani sera c'è un incontro previsto in calendario per quanto riguarda il mondo del lavoro, prospettive e opportunità. Avremo presente una rappresentanza del Centro per l'Impiego, le agenzie interinali del territorio, un rappresentante della zona industriale, delle aziende della zona industriale e il presidente delle cooperative lecchesi del Consorzio Consolida per parlare delle professioni del terzo settore. A seguire, settimana prossima, abbiamo previsto uno spettacolo teatrale proprio per dare diverse possibilità, uno spettacolo teatrale che si chiama Angeli, che avrà una replica alle 11.30 del 5 dicembre per quanto riguarda alcune classi del Marco Polo. È uno spettacolo molto particolare perché è uno spettacolo che tratta di abusi sui minori, però con una delicatezza particolare che è offerta da questa compagnia. Compagnia di Como, che ha scelto di mettere in scena praticamente il libro Amabili resti di Alice Sebold, un'artista americana, autrice americana, che ha parlato proprio del problema di una ragazza di 14 anni. Alla sera è previsto poi uno spettacolo alle 20:30 in auditorium, aperto a tutta la cittadinanza, per arrivare poi al 10 di dicembre al Consiglio Comunale, che ospiteremo in auditorium, in cui consegneremo ai ragazzi un attestato di cittadinanza attiva insieme alla Costituzione e alcuni documenti utili rispetto a quella che è la prospettiva di entrare nella maggiore età.
Grazie Assessore Ongaro. Se non ci sono ulteriori interventi, comunicazioni, possiamo passare quindi al punto 4 all'ordine del giorno. Ah, forse c'è una comunicazione ulteriore sull'assessore Fomasi, prego.
Brevemente, come sapete, l'articolo 56 del decreto del fare ha introdotto delle procedure semplificate per il trasferimento agli enti territoriali degli immobili dello Stato. Il Comune di Colico si è attivato e il 26 novembre abbiamo inoltrato 3 domande all'Agenzia del Demanio di Milano per il trasferimento a titolo gratuito di 3 immobili, quindi l'area verde nei pressi della passeggiata Marinai d'Italia, è un piccolo mappale dove c'è il monumento, l'ex deposito carburanti in via Confine, che è l'attuale sede del gruppo comunale della protezione civile, e la strada militare di Olgiasca con relativo mappale di circa 7.435 metri quadri, e un po' insiste l'area sul culmine di Olgiasca sostanzialmente. Questi beni, una volta trasferiti al comune con tutte le loro pertinenze, entreranno a far parte del patrimonio disponibile dell'ente. I beni possono essere valorizzati per un'eventuale anche alienazione o cessione in un futuro. In questo caso però il 75% degli introiti rimarrebbe al comune, ma il comune dovrà dare il 25% allo Stato in caso di alienazione. Quindi il comune potrà o valorizzarli oppure anche alienarli. Quindi direi che è un aspetto positivo anche per il patrimonio del comune e eventualmente per le finanze del comune stesso in un futuro.
Grazie Assessore. Ecco. Prego.
Che cosa abbiamo lasciato fuori?
Abbiamo lasciato fuori, perché non era previsto in questo articolo del decreto, il forte militare, perché non rientra allo Stato negli immobili cedibili con questa procedura. Può essere fatto, e ritengo che se poi all'unanimità il gruppo sarà d'accordo, porteremo avanti anche quest'altra procedura di acquisizione, però deve essere seguito da uno studio particolareggiato e ad hoc sulla struttura, perché deve essere non semplicemente l'istanza di acquisizione, ma deve essere seguito da un programma di valorizzazione, per cui sarà sicuramente una ipotesi, non c'è una scadenza per questo, non c'è una scadenza. Personalmente sono assolutamente favorevole a far sì che il Comune di Colico entri in possesso definitivamente di questo patrimonio immenso, insomma. Bene, punto 4 all'ordine del giorno, adesione alla Convenzione per la promozione e la valorizzazione del sistema museale della provincia di Lecco per gli anni 3, triennio 2014-2016. Prego, Assessore Cinzia Vettiga.
Allora, abbiamo pensato di continuare ad aderire a questa convenzione per la promozione e la valorizzazione del sistema museale, perché è importantissimo per il Comune di Colico. Noi come musei abbiamo 2 musei in Colico, il Museo della Prima Guerra Mondiale e il Museo Contadino. La convenzione è pressoché uguale agli anni scorsi, è stata introdotta solo una frase, per iniziative ed attività con organismi culturali e scientifici interessati e preposti alla valorizzazione e alla tutela del patrimonio culturale e con i proprietari e gestori dei beni culturali del territorio. Questa è un'innovazione all'interno della convenzione. Spiegavano che serve per promuovere anche quei siti tipo l'Abbazia di Piona, che non sono ancora nel sistema museale ma che sono importantissimi per la cultura del territorio, quindi questa frase serviva per poter promuovere anche questi siti. Faccio notare che all'inizio della convenzione, 5 anni fa, i musei erano 12, adesso sono 20, quindi la provincia si sta attivando e anche tutti i comuni si stanno attivando, perché la cultura è è un mezzo molto forte per attirare turismo, per ampliare il commercio, e quindi noi crediamo tantissimo in queste convenzioni. Il Comune di Colico in questa convenzione, siccome fa parte, è un comune con una popolazione superiore a 5.000 abitanti, dà al sistema museale 2.000 euro più 500 euro per ogni museo, sia per il Museo della Prima Guerra Mondiale che per il Museo Contadino. Il sistema si fa garante della promozione e pubblica un sacco di riviste, anche specializzate. Non ve la leggo tutta perché altrimenti ci metto tutta la sera. Comunque è abbonato a una rivista specializzata di Datur e quindi la propone a tutte le scuole a livello nazionale. Quindi ogni scuola ha questa rivista in cui c'è una pagina dedicata proprio al sistema museale lecchese. Poi fa una diffusione di 3.000 copie, realizza dei dépliant in lingua italiana e inglese di 30.000 copie, dà tutte questi dépliant e questi libretti, li dà a tutte le strutture ricettive della provincia, poi pubblica dei calendari, 1.000 copie, cartoline postali, 1.000 copie, promuove degli eventi che tutti i musei fanno sul territorio, tra monti e acque, quindi fa tutta una pubblicità di manifesti in 36.000 copie. Quindi, cioè, questo per dirvi con 3.000 euro cosa si garantisce il Comune di Colico all'interno del sistema, e quindi dà sempre maggiore visibilità al nostro territorio e al sistema museale. Credo che sia importante quindi continuare questa convenzione.
Siamo tutti convinti di questo. Prego, consigliere Ruffoni. Prego, consigliere Di Poli.
Sì. No, sono felice, mi fa piacere sentire queste parole dall'assessore del sistema museale della provincia di Lecco, anche perché conosco lo sforzo dell'assessore Benedetti che fa e che porta avanti. Certo che, ahimè, l'anno prossimo non so, perché se le province non ci saranno più, questi sono i compiti delle province, e quindi l'assessore Benedetti o non ci sarà lui, non ci sarà magari nessun altro, e quindi magari anche il sistema museale, non più gestito dalla provincia, magari non ci sarà più. Speriamo nella regione, ma la regione è molto lontana, e bisogna vedere se poi ha gli interessi di arrivare così sul territorio capillarmente come può fare l'amministrazione provinciale. E ahimè i comuni non riusciranno mai a fare un'organizzazione del genere, perché giustamente hanno i loro problemi e penseranno al proprio orticello. E riguardo invece a quello che diceva il vice sindaco prima sul discorso dell'acquisizione della strada alla Culmen e della protezione civile, io spero che rimangano una strada e l'altra sede di protezione civile, perché è molto importante. E poi ci sarà la manutenzione della strada della Culme, che forse sarà la volta che si potrà asfaltare o si potrà allargare e ricavare magari anche qualche parcheggio per gli abitanti di Olgiasca sulla strada a salire. Non so, l'altro problema, il Forte Montecchio invece, ottima l'idea di acquisirlo come amministrazione comunale, ma poi andrà gestito, che in questo momento è gestito direi egregiamente, i numeri che sono in continua crescita da parte del Museo della Guerra Bianca sono la dimostrazione che viene gestito bene, però poi ci sarà la manutenzione che se sarà a carico del Comune, e bisogna vedere se il Comune avrà la forza e la capacità economica per fare una manutenzione del genere.
Allora, premetto che siamo tutti d'accordo nel sostenere l'iniziativa dei musei di Colico. A Colico ci sono due musei, uno è il Museo della Guerra Bianca e l'altro è il Museo Contadino. Museo? Allora, per il Museo della Guerra Bianca, conosciamo orari e tutto, mentre per il Museo del Contadino, quali sono? Ecco, sono indicati in tutte queste pubblicazioni che vengono orari e disponibilità per la visita. Io? Io ci sono andato a scuola lì. Scusi, un'ultima curiosità, i 2.000 euro più 500 annuali vengono pagati dal comune?
Bene, se non ci sono ulteriori interventi, poniamo ai voti il punto 4, adesione alla Convenzione per la promozione e la valorizzazione del sistema museale della provincia di Lecco per il triennio 2014-2016, favorevoli all'unanimità. Per l'immediata esecutività, come sopra. Bene, punto 5. Punto 5 l'ordine del giorno, variazione del bilancio di previsione 2013, assestamento generale di bilancio e contestuale applicazione avanzo di amministrazione 2012, variazione del bilancio pluriennale 2013, 2014 e 2015. Prego, assessore Fomasi.
Sì, su richiesta dell'ufficio ragioneria, che ha recepito varie istanze dei responsabili di struttura del Comune, andiamo a deliberare alcune variazioni di bilancio al bilancio preventivo 2013 e anche al bilancio pluriennale 2013-2015. In particolare, se avete magari lo schema sotto mano che vi ha dato la dottoressa Bertolini, andiamo ad assestare il bilancio con una variazione positiva di 1.611.682 euro, che compensa una variazione negativa di pari importo. Direi qui potremmo aprire una parentesi per dire che forse il casus belli, il fattore scatenante di questa variazione, di questo assestamento, è riconducibile agli effetti dell'articolo 1,38 della legge 228-2012, la cosiddetta legge di stabilità, che ha istituito il fondo di solidarietà comunale. Come sapete, sostanzialmente i comuni, diciamo così, più ricchi, ovvero quelli che nel passaggio ICI-IMU hanno avuto una variazione di gettito fortemente positiva, sono stati costretti a ripartire con gli altri comuni queste risorse, a condividere in qualche modo per un principio di sussidiarietà. E alcuni comuni sono visti trattenere somme anche cospicue. Il comune di Colico in particolare si è visto trattenere 1.317.706 euro, che li trovate alla voce, al titolo primo delle uscite spese correnti, rappresenta il 90% di questa voce, che in totale è 1.478.916. Per effetto di questo fondo di solidarietà, la ragioneria si è vista, diciamo così, dover applicare trovare maggiori entrate, e in particolare è stato applicato per 500.000 euro, lo vedete, l'avanzo di amministrazione, una quota parte dell'avanzo amministrazione del 2012 che era stato di 810.587 euro. Quindi, in estrema sintesi, abbiamo un bilancio che si assesta con maggiori entrate e minori uscite per 1.611.682 euro, che compensano le variazioni negative, che sono le minori entrate e soprattutto le maggiori uscite, che cubano anche in questo caso 1.611.682 euro. Direi che io ho visto che gli uffici, se guardate il prospetto, hanno fatto veramente un lavoro certosino, perché oltre a applicare l'avanzo sono riusciti a ottenere minori uscite per 205.835.000 euro, andando a lavorare e ritoccare addirittura 105 voci di spesa, singole voci di spesa, anche proprio per voci con 500 euro, 1.000 euro, eccetera. Quindi io ringrazio la ragioneria per questo proprio lavoro di revisione totale che ci ha permesso di portare ancora una volta il bilancio in equilibrio. Invece per quanto riguarda le variazioni al bilancio pluriennale c'è poco da dire. Abbiamo per il 2014 minore spese per 15.500 euro che compensano le maggiori spese di pari importo, mentre invece nel bilancio 2015 abbiamo maggiori spese per 49.500 euro che vengono compensate da minori spese per 49.500 euro. Anche in questo caso le minori spese sono state ricavate dal bilancio, mentre le maggiori spese sono state, diciamo, previste prudenzialmente esclusivamente per i servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti. Come sapete è scaduto il 31 ottobre 2013 l'appalto con Masciadri. È stato prorogato come da contratto per un anno, ma al 31 agosto 2014 dovremo riappaltare. Quindi queste sono delle misure cautelative, sono soprattutto dovute anche all'adeguamento Istat, prevedono anche un incremento del costo poi del servizio di trasporto e raccolta dei rifiuti. Direi che...
Prego, consigliere Ruffoni.
Però siamo partiti con i 500.000 euro di avanzo del 2012 che abbiamo impiegato quest'anno per far fronte a delle spese non previste. Il 1.317.000 che diceva lei è praticamente quel fondo di solidarietà. Però è comprensivo dei 127.000 euro.
Allora, è la somma della quota trattenuta per alimentare il fondo di 1.189.919, a cui si aggiunge quella quota di 127.785 che praticamente è stata calcolata dal Ministero in sede di regolazione dei rapporti finanziari del fondo. Quella che è stata calcolata ultimamente.
Perciò l'anno prossimo il fondo per la solidarietà non sarà più 1.317.000 ma 1.100.000 e rotti.
Non si sa perché viene calcolato, il riparto viene, infatti è stato comunicato questo recentemente, adesso non mi ricordo un mesetto fa adesso a memoria. E quindi...
I dati, l'avevamo mi sembra anticipato nell'ultimo Consiglio Comunale in sede di, mi pare che il punto all'ordine del giorno fosse la TARES, avevamo anticipato in sede di determinazione delle rate TARES dove avevamo l'allora l'ex assessore Marco Curioni aveva appunto anticipato che proprio in quei giorni, quindi siamo a un paradosso quest'anno Italia pazzesco in termini di comunicazioni governative veramente, erano arrivati o stavano arrivando in quei giorni i dati che tra l'altro non erano ancora ufficiali, erano la fonte IFEL, che IFEL è ANCI per cui non è ancora ufficiale, bravo, proprio dopo alla fine sono coincise, stavano appunto dando queste comunicazioni la quantificazione comune per comune a livello nazionale di, io li chiamo trasferimenti, ma non esistono più i trasferimenti, ormai i trasferimenti statali non esistono più, cioè questo fondo ci sono determinati comuni, tra cui il comune di Colico, che devono restituire al fondo soldi, ecco. Poi io mi auguro, il prossimo anno sembra che non ci sia nemmeno più questo fondo, verrà sostituito da altro, ma non ci sarà più da TARES, non ci sarà più l'IMU, e aspettiamo la legge di stabilità e capiremo la IUC.
Ho dato un'occhiata alla lista quella del Ministero e per esempio mi sono segnato che tra le province di Sondrio e Lecco per esempio erano quasi tutti in positivo tranne i comuni come Livigno meno 407.000 euro, Madesimo meno 177.000 euro, Barzi e Valsassina meno 554.000 euro, per Ledo meno 66.000 euro, Moggio 313.000 euro meno. Quindi, mentre questi erano tra i pochi comuni, soprattutto quelli turistici, che hanno... Bormio adesso non ho segnato, ho segnato alcuni nomi che mi sono balzati all'occhio, perché gli altri erano tutti in positivo nella lista.
Cioè, positivi vuol dire che devono alimentare questo fondo?
No, il contrario, il meccanismo di contrario. Negativo vuol dire devo restituire.
Devo dare.
No, stiamo facendo, scusi.
Meno devo dare, più...
sì, su quei,
vado pari, sto parlando, bene, non mi serve.
Stiamo parlando di quello che bisogna restituire, di quei 127.000 nel nostro
sì,
caso,
infatti.
Tutta una serie di altri comuni devono restituire.
Allora, se si vanno a vedere, perché anche io veramente ho fatto una fatica pazzesca a capire la logica che c'è, io non ho fatto fatica a capire, non ve la spiego perché me l'hanno spiegata e ritengo di non essere in grado di spiegarla dignitosamente. No, faccio ammenda, ma è così, è complessa. Loro praticamente hanno utilizzato uno solo dei quattro criteri che si erano prefissi a livello governativo a inizio anno, alla fine probabilmente strozzati con l'acqua alla gola, i comuni che annaspavano dicevano dateci i dati, perché il termine del 30 novembre si avvicinava e bisognava fare l'assestamento. Quindi hanno alla fine, probabilmente per semplificazione credo, utilizzato un solo criterio, punto. Questo criterio, se si va a vedere proprio a livello nazionale, è andato a penalizzare i comuni prettamente turistici. Lui ha fatto l'esempio, cioè saltava all'occhio appunto Livigno, Bormio, Isola del Giglio, Isola d'Elba, Portofino, cioè il comune turistico. Probabilmente la manovra IMU sulle seconde case effettua, però voi capite che si vanno a fare delle manovre, fra virgolette, IMU a livello locale, senza sapere poi cosa succede 9 mesi dopo, per cui è complicatissimo, complicatissimo.
Ok, allora ci rinunciamo.
No,
sì, sì,
ci sono comuni che stanno approvando i bilanci.
Sì, sì.
Ci saranno i bilanci domani, eh? Beh, certo, il termine per approvare il bilancio l'hanno spostato al 30
di novembre.
Ci sono
perciò
comuni che approvano o riapprovano il bilancio domani. E, sì, sì.
11 mesi senza un bilancio, praticamente.
Sì, sì, certo, si è navigato a vista.
No, stiamo parlando del bilancio preventivo, poi, che andrebbe fatto, andava fatto, diciamo, al 31/12 dell'anno prima, in teoria. Ecco, stiamo parlando del bilancio preventivo.
Posso chiedere un'altra cosa? Nella tabella minori entrate, vedo che nella terza voce, contributi ed enti diversi, non sono entrati qualcosa come... 40.000 euro mancano di entrate e 50.500 minori entrate.
La tabella specifiche.
Pagina 1.
Minori entrate.
Contributi ed enti diversi.
Terza e quarta riga.
Sì, la vedo anch'io, ma non ho idea.
Minori entrate per 42.000?
No, qui. Vai sulla...
Possiamo andare a chiamare l'assessore?
No, ma devi...
Questo è qui.
L'importo 42.000?
Sì, 40.000.
40.000?
40.000 e 50.500.
40.000 e 50.500, però sono, allora, trasferimento... Sono trasferimenti, 40.000 sono trasferimenti della comunità montana per funzioni socioassistenziali e...
No, sono minori entrate però.
Sì, minori entrate.
Sì.
È stato stanziato iniziale 48.000... Allora, se lo dico. Se lo dico. Se il microfono,
allora, sono stati stanziati inizialmente 48.000 euro come trasferimenti della comunità montana per funzioni socioassistenziali e ne sono entrate solo 28.000, quindi minori entrate per 20.000, e di pari passo sono stati stanziati 50.000 euro per trasferimenti della comunità montana per i buoni sociali, affidi familiari, eccetera, eccetera, voucher, eccetera, per 50.000 stanziati assestati 30.000, quindi minori entrate per altri 20.000, la somma fa 40. Il 50.500, sempre di minori entrate?
Sì.
50.500 sono allora voci di segreteria generale, personale e organizzazione?
Sì.
50.500, adesso te lo dico. Ma secondo me, anche questo allora, sì, ho capito, sono diritti di segreteria, erano stati previsti stanziamento iniziale 92.000 euro, però come sapete il PGT è andato più per le lunghe, le pratiche sono state un po' ferme, diciamo, minori entrate per 50.000 e abbiamo assestato 42.000. Sono diritti segreteria che non sono entrati per 50.000 euro.
Diritti segreteria
delle pratiche. No, diritti segreteria, pratiche edilizie.
Cioè proprio non è stata presentata praticamente sì, nessuna pratica in questo anno.
Esattamente.
Mentre una curiosità, visto che ci sono minori entrate per 10.000 euro dalla Polizia Municipale, che probabilmente sono diventati, o i cittadini sono diventati disciplinati, o 10.000 euro in meno di multe a specie.
Sì,
se posso dare un suggerimento, se andiamo in via Madonnetta davanti alle scuole un paio di volte a settimana, possiamo tranquillamente recuperare 10.000 euro.
In via Lido, in via Paravicini.
È giusto, vero?
Ma adesso in via Lido mi sembra che la cittadinanza si lamenti parecchio per le multe, quindi probabilmente non è lì. Però
comunque potrebbe essere. Di fatto 71.000 euro.
Sì, qui si era stanziato, qui si erano stanziati nel capitolo 70.000 euro, ne sono entrati 60.000, quindi anche qui minusvalenza, se così può dire, 10.000 euro.
Ok, per il resto è tutto un assestamento. Grazie.
Bene, se non ci sono altri interventi da parte di consiglieri assessori, poniamo i voti, il punto 5, favorevoli? Sì. Favorevoli 3, 6, 7, favorevoli 7, astenuti 4, no,
non c'è trovato. Favorevoli, tu hai votato favorevoli?
Sì, sì, sì. No, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, non 8. 7, no, no, 7. Immediata esecutività, come sopra. Passiamo all'ultimo punto all'ordine del giorno, interpellanze del gruppo consigliare cambiamento in atti comune di Colico, protocollo numero 188 eccetera del 12/11/2013. Consegniamo magari, puoi dare una copia ai capigruppo. Beh, questo ho preparato uno solo. Ciascuno. Sì. Vuol dare sì la risposta, poi vabbè, casomai potete fare altre copie se sono necessarie. Vuol dare lettura come di consueto dell'interpellanza?
Interpellanza con richiesta di inserimento nell'ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale. Sottoscritto consigliere comunale della lista civica cambiamento, considerato che già con interpellanza dell'8 ottobre 2012 segnalava lo stato di pericolo per la salute dei bagnanti, in particolare bambini, che nel periodo estivo si immergono nelle acque maleodoranti e sporche della foce del torrente Inganna, considerato altresì che trattasi di collettore finale di quanto fuoriesce dal depuratore di Colico, a tutti noto per la sua insufficiente capacità depurante delle fogne cittadine, preso atto che la risposta ricevuta allora fu disarmante per l'indifferenza verso la tutela della salute dei bagnanti, considerato che sia un diritto dei cittadini conoscere, oltre che un dovere di chi amministra quello di far conoscere, lo stato di balneabilità dei corsi d'acqua del lago. Considerato altresì l'elevato numero dei bagnanti e frequentatori della spiaggia nel periodo estivo, interpella il sindaco e la giunta per sapere se sono stati richiesti nuovi ed approfonditi esami del livello di inquinamento alla foce dell'Inganna, se sono stati attuati provvedimenti necessari alla rimozione delle cause di inquinamento o quelli utili a limitarne la pericolosità, delimitando ad esempio l'area non balneabile, ovvero emessa opportuna ordinanza. Se è stata emessa ordinanza di divieto di balneazione in corrispondenza delle foci di fiumi e torrenti, come prevede la legislazione vigente, ricordata anche dall'ASL di Lecco in una riunione appositamente convocata in primavera e alla quale il Comune di Colico non mi risulta abbia partecipato. Se corrisponde al vero che quest'estate vi sia stata interruzione del funzionamento del depuratore e se sia stata emessa ordinanza di divieto di balneazione anche temporaneo. Qualora fossero state emesse ordinanze, se vengono effettuati periodici controlli da parte dei vigili e l'eventuale esito. Enzo Benini, capogruppo lista cambiamento.
Grazie. Dunque, ecco, ricordo con piacere. No, sì, prego.
Si tratta di un'interpellanza per avere delle risposte, ovviamente, che mi auguro siano esaustive rispetto a un problema che è quello della balneabilità sicura e sana, come dovrebbe essere quella delle nostre spiagge.
Ma ricordo con piacere che lei in un'occasione ha detto che le risposte alle interpellanze erano sempre puntuali e documentate, quindi mi fa piacere che lo abbia detto, ma anche sì. Questa vedrà che è puntuale e documentata come tutte quelle le risposte alle precedenze, magari un po' così noiose, perché si parla di cifre, però beh, quello quando si devono fornire dati si deve parlare necessariamente di date, cifre e numeri. In questo caso sono stati esposti un po' così anche in questo schema che vi è stato consegnato i vari punti posti nell'interpellanza. Sono stati richiesti nuovi ed approfonditi esami del livello di inquinamento alla foce dell'Inganna. Ecco, lei faceva riferimento alla sua nota, alla sua interpellanza dell'8 ottobre, e come potrà vedere nella risposta anche nell'allegato, esattamente il 15 ottobre, cioè la settimana dopo la sua interpellanza, della lista del momento in data 8 ottobre 2012, anche in considerazione delle specifiche richieste della stessa, questa amministrazione ha chiesto all'ASL di Lecco di estendere il piano di monitoraggio delle acque di balneazione anche alle spiagge LC52-7 e LC53 Ontano, site alla foce del torrente Inganna, con notati protocollo del 27-3-2013. L'ASL di Lecco ci comunicava che la spiaggia Lecco 53 Ontano garantisce gli utenti per accessibilità, sicurezza e fruibilità, per cui verranno effettuati i campionamenti per definirle la balneabilità delle acque. La spiaggia Lecco 52-7 non garantisce gli utenti di accessibilità e sicurezza principalmente per un conflitto con attività kite e adiacenze con specchio d'acqua destinato a attività di alagio, transito o attracco natanti, per cui sulla stessa verrà apposto divieto di balneazione. Poi eventualmente, se il consigliere Sgeis vuole fornire qualche dato, comunque qualche anche nella sua competenza di consigliere, come membro del CDA del consorzio, eventualmente possiamo già programmare anche questo tipo di intervento. Come dicevo nei giorni scorsi il consigliere Venini, la normativa vigente prevede che i nuovi punti di campionamenti vengano giudicati balneabili o meno trascorsi 4 anni dall'inizio dei campionamenti stessi. Infatti, cioè, noi avendolo presentato nel 2012, avremo questo punto dopo 4 anni di analisi, i dati certi se quell'area potrà essere o meno balneabile. Per questo motivo non sono state poste dei divieti nel corso di questo periodo. Sono stati attuati i provvedimenti necessari alla rimozione delle cause di inquinamento o utili a limitare la pericolosità. La società idrolaria in qualità di gestore del servizio idrico integrato alla provincia di Lecco, con nota del 23 ottobre 2013, rende noto che ha predisposto il progetto definitivo per la ristrutturazione e potenziamento del depuratore comunale già inserito nel piano operativo triennale. Ha dato incarico per la redazione dello studio di fattibilità volto allo spostamento dello scarico finale con realizzazione in condotta chiusa fino alla fossa spagnola. Si segnala inoltre che il responsabile di struttura 3 emette ogni anno, in ottemperanza alla vigente normativa in materia, ordinanza relativa a disposizioni per l'utilizzo delle aree a lago ed aree verdi limitrofi alle stesse. L'altro quesito che poneva lei, al punto 3, è stata emessa ordinanza di divieto di balneazione in corrispondenza alle foce, fiumi e torrenti. Preciso che puntualmente l'ASL, quando rilevano dei campionamenti e delle analisi sui campionamenti sono difformi alle direttive, manda immediata comunicazione a tutti i comuni, a tutti gli enti locali e i sindaci praticamente non possono che prendere atto di questo ed emettere immediatamente l'ordinanza, che viene poi revocata al momento in cui pervengono i dati a supporto della cessata emergenza, per cui autonomamente, se non in presenza di dati certi dell'ASL, non è possibile che da parte di un'amministrazione, di un sindaco, emettere un'ordinanza di non balneabilità, anche perché voi capite insomma che è una materia molto delicata. Comunque nel 2012 sono state emesse due ordinanze di divieto di balneazione a seguito dell'esito dei campionamenti dell'ASL che giudicavano l'acqua non balneabile per il superamento dei parametri batteriologici. Nel 2013 gli esiti dei campionamenti effettuati dall'ASL da maggio a settembre, con cadenza circa bisettimanale, hanno sempre confermato l'idoneità delle acque alla balneazione. Non si è reso quindi necessario emettere ordinanze di divieto di balneazione. Corrisponde al vero che quest'estate vi sia stata un'interruzione del depuratore? In riferimento a questo punto si rimanda alla summenzionata nota di idrolario. Il servizio idrico, come sapete, compresa anche la depurazione, è in carico a idrolario, ma la società che ha in gestione il depuratore è la SACECAV, società che è un fornitore di idrolario, la quale anche qua mi risulta perché vedo le comunicazioni, fanno regolarmente dei controlli anche con una certa frequenza quando vi sono disservizi, anche in questo caso intervengono, ma sappiamo bene, su questo siamo consapevoli, sono tutte opere di tamponamento, perché il depuratore del comune di Colico è un depuratore tarato per circa 8.000 persone, quanto sono i residenti, ma chiaramente è sottostimato rispetto alle reali esigenze. Come dice idrolario, potete verificarlo nelle note allegate, è previsto nel piano delle opere della società che ha in gestione il servizio idrico integrato, si parla di oltre circa 2 milioni e mezzo di euro, è una cifra importante, una somma importante che noi ci auguriamo che quanto prima anche su questo punto ci sia un po' di chiarezza, perché insomma sono opere fondamentali per i comuni, ci mancherebbe. Siamo tutti consapevoli di questo. L'ultimo punto, vengono effettuati per i periodici controlli da parte di Vigili su ordinanze emesse. Durante la stagione balneare 2013 non sono state emesse ordinanze di divieto di balneazione. Si precisa tuttavia che in caso di emissione di ordinanze di divieto di balneazione la stessa viene verificata degli agenti di polizia locale in collaborazione con il personale addetto al salvamento, se presente. Per cui, come vede, sono tutti dati certi, documentati e anche insomma, relazionati anche da parte di tecnici. Non è una materia che affrontiamo con leggerezza, assolutamente. L'affrontiamo con scrupolo, ma in base alle nostre competenze e anche alle nostre disponibilità. Perché qua si parla essenzialmente di campionamenti e di interventi strutturali. I campionamenti sono in capo all'ASL, gli interventi strutturali sono in capo a società esterne, società pubbliche, quali idrolario esterne, però insomma possiamo essere solo in questo caso, cioè sollecitare, richiedere e essere puntuali e attenti, però ecco, insomma, questo è la situazione ad oggi sulle spiagge.
Posso replicare? Dunque, io vorrei fare alcune considerazioni in replica. Alcune considerazioni in punto al metodo e altre invece nel merito. Per quanto riguarda il metodo, la risposta è, come sempre, molto articolata, puntuale. Anzi, questa volta ci sono anche 7-8 allegati. Io sono ben contento di questo, perché, come ho detto altre volte, denota che comunque vengono prese in considerazione seriamente le interpellanze fatte dai consiglieri. Però io avevo anche chiesto in due occasioni di avere questa risposta, visto che io non ho potuto, avevo già presentato questa interpellanza nello scorso consiglio, poi per motivi assolutamente che non dipendevano da me non ho potuto partecipare al consiglio comunale, quindi in base al regolamento è stata spostata, è stata ritirata l'interpellanza e che poi io ho ripresentato per questo nuovo consiglio. Quindi a documenti già pronti per il consiglio scorso, io ho chiesto di poter visionare questo documento, perché qui stiamo parlando della salute della popolazione e quindi è giusto che il consigliere si faccia anche un'idea per capire se quei documenti che ci avete presentato possono contenere delle cose che io posso chiedere, posso approfondire, posso verificare, altrimenti diventa quasi un'interrogazione, diventa quasi una schermaglia tra maggioranza e minoranza, come dire che noi siamo qui a sollevare i problemi per il gusto di sollevarli e voi avete sempre la risposta pronta. Io sono convinto che molte cose siano fatte correttamente, infatti chiedo se sono state fatte correttamente e voi mi date una risposta, però la risposta dovete permettermi di analizzarla e di verificarla, perché questo effetto sorpresa, diciamo, fa parte di una politichetta che umilia chi vuole collaborare alle problematiche che ci sono, che si vedono, che ci vengono segnalate nel Paese. Ecco, io vorrei veramente sottolineare quella cosa che ho detto. Alle mie richieste il sindaco ha ritenuto di anticiparmi il solo riferimento a una norma precisamente l'articolo 7 del decreto legislativo del 30 maggio 2008 numero 116 al quale mi ha rimandato. Ebbene, questo decreto è quello che ho visto che lei ha ribadito, però non mi sembra di vederlo scritto qui nella cosa, e che mi sembra sia corrisponda a un'interpretazione scorretta. Perché? Anzi, la legge prevede l'esatto contrario di quello che lei dice, cioè noi non possiamo, o io non posso come sindaco, proibire la balneazione di un tratto di spiaggia, anche se evidentemente percorso dalla cacca, perché non ho 4 anni di verifica di campionatura. La legge dice esattamente l'opposto, dice tutte le spiagge non sono balneabili a meno che ci siano 4 anni di verifica di balneabilità. È una differenza non da poco e quindi interpretarla in un modo diverso vuol dire compromettere la salute, rischiare di compromettere la salute della popolazione che lì va a fare il bagno. Diciamo che questo è quello che io mi aspetto dall'amministrazione e mi aspetto anche che i vigili il mese d'agosto vadano a verificare dove c'è la maggior concentrazione di persone, perché le nostre spiagge pullulano di persone e quindi è lì che si devono fare le verifiche, i controlli e le cose, altrimenti certo Colico diventa terra di nessuno, se ne sono accorti i ladri, adesso se ne stanno accorgendo tutti, ognuno fa quello che vuole, se le regole vengono applicate a intermittenza o dove c'è qualche convenienza. Ecco, io vorrei raccomandare, ma non per star qui a rimbeccarci tra di noi, vorrei raccomandare veramente che l'amministrazione si faccia carico della salute e della balneabilità delle nostre acque per tutelare la salute dei cittadini colichesi e dei turisti. Non possiamo intervenire a babbo morto, come abbiamo fatto per i ladri. Grazie.
Prego, consigliere De Poi.
Grazie. No, io volevo entrare su due specifiche che ho sentito qui. Allora, dove che era? La spiaggia LC52 non garantisce agli utenti per accessibilità e sicurezza, principalmente per conflitto con attività kite adiacente con specchio d'acqua destinato a attività di alaggio, transito e attracco natanti, per cui nella stessa verrà posto divieto di balneazione. Ma i kite sono dei bagnanti, quindi non dovremmo più far fare kite neanche loro, perché per entrare in acqua, cioè per fare kite si entra in acqua, per cui stiamo attenti, è un paese turistico rinomato per la nostra breva, per la nostra kite, quindi facciamo di tutto per evitare che poi quest'estate ci siano i vigili che si mettono di mezzo e non facciano entrare i kite in acqua con un risvolto negativo verso il turismo, facciamo di tutto per rendere balneabili queste spiagge. E l'altra cosa, come ho detto l'altra volta, ogni ufele fa il suo mestiere, i volontari della Società Nazionale del Salvamento, ottima cosa, ottima attività, fanno salvamento, non fanno repressione, quindi i vigili facciano repressione e non facciano entrare in acqua, il salvamento faccia quello che deve fare e lo fa bene, quindi continuiamo a farglielo fare, non chiediamo cose che non possono fare che poi dopo ci troviamo che non trovano più volontari per fare i turni, quindi è importantissimo che loro continuino a fare quello e che l'amministrazione comunale non gli chieda altro.
No, ecco, una precisazione ho notato anch'io, che effettivamente è riportato un po', infatti io non ho usato questo termine quando ho dato lettura, ho commentato il punto 5, e dal personale, no, non è così, in collaborazione chiaramente, ma lo sappiamo tutti che salvamento segnala eventualmente, ma non è inesatto, questa è una nota che hanno preparato gli uffici, quindi ecco, poi risponderei velocemente anche per dare spazio a tutti. Tenga conto che io ho preso conoscenza degli allegati completo oggi pomeriggio, non sono stato in comune stamattina, l'ho preso oggi pomeriggio, per cui, però lei sa benissimo, consigliere Venini, che 365 giorni l'anno lei può richiedere in qualsiasi momento atti, documentazione, per cui cioè, se lei, ma non lo dico in modo di polemica assolutamente, se lei ritiene, dice voglio sapere cioè, quanti le analisi della stagione balneare dell'AS di Lecco, lei viene, la chiede, la valuta e poi eventualmente contesta, perché poi non spetta a me contestare l'analisi di un'ASL, eventualmente la contestiamo insieme, però ecco, cioè, lei può chiedere in qualsiasi momento alla facoltà di accedere a tutti gli atti del comune, quindi nessuno lo vieta, insomma.
Io vorrei dire che non mi è data, forse non mi sono spiegato, ma non mi è stata data la possibilità di valutare attentamente, con correttezza e attentamente le risposte, perché per esempio se è stata emessa ordinanza di divieto di balneazione in corrispondenza alle fauci dei fiumi e dei torrenti, Quindi dice che sono state messe due ordinanze per l'acqua che superavano i parametri batteriologici previsti per legge. Ma qui non sto parlando, io il mio riferimento era proprio legato a una riunione che c'è stata, che ha organizzato l'ASL nella primavera di quest'anno e alla quale il Comune di Colico non ha partecipato, nella quale è stato detto che in corrispondenza delle foci, dei torrenti e dei fiumi ci deve essere il divieto di balneazione, indipendentemente dalla carica batterica che esce da queste cose, per motivi di sicurezza, e questo è stabilito da una legge che non è la legge che stabilisce la qualità batteriologica dell'acqua. Allora, però se io ho la possibilità di vedere queste cose soltanto durante il momento della risposta, non posso neanche prepararmi ed essere costruttivo e dare quelle indicazioni che possono servire a migliorare la situazione.
Ma ripeto, lo può fare in qualsiasi momento dell'anno.
Sì, ma è questo il momento però in cui si discute di questo problema.
Ma se lei viene in comunicazione, cioè, fa anche una comunicazione scritta, la valuta, la legge, ritiene, non ho difficoltà a scrivere all'ASL, se lei mi segnala qualche situazione a suo avviso, si indirizza una comunicazione formale all'ASL a seguito di rilievo fatto, di anomalia fatta rilevare dal consigliere, eccetera, eccetera, come ha fatto in altri casi, loro ci risponderanno e poi le fornirò una risposta puntuale. Cioè, è vero quello che c'è il Consiglio Comunale e dove devono essere discusse queste cose, però non è probabilmente sufficiente il Consiglio per sviscerare magari tutta una serie di problematiche che richiedono un tempo maggiore, quindi facciamolo anche durante l'anno su questo punto, poi dopo lo riassumeremo in Consiglio e si rendiconterà in Consiglio, però costruiamola durante l'anno tutta una serie
per esempio qui vengono segnate delle cose che riguardano le altre spiagge di Colico e non quella che abbiamo segnalato noi, per cui venirmi a dare dei dati sulle altre spiagge di Colico non era l'oggetto dell'interrogazione, perché quella è già controllata, monitorata e ci sono già delle altre cose. Io stavo parlando di una zona che invece Goletta Verde negli ultimi 4 anni di Lega Ambiente ha identificato come fortemente inquinato in base ai parametri di legge, quindi di questo stavamo parlando. Qui ci sono delle risposte che riguardano altre zone e non era questo l'oggetto della mia interrogazione. Non sono soddisfatto di questa risposta, soprattutto per le modalità con le quali la risposta mi è stata fornita, giocando sull'effetto sorpresa anziché su un effetto di collaborazione.
Sì, io solo, siccome ricordo alcune cose a memoria, la LC52, mi domando cosa sia cambiato e se avete chiesto dei documenti all'ASL, perché a suo tempo fu fatta una perimetrazione dell'area di balneazione, una suddivisione dell'area kite e una protezione da quello che è il canale di entrata e uscita dall'ex centro nautico. Mi domando se sia cambiato qualche cosa o se i provvedimenti autorizzatori e quello che è stato pagato e finanziato con la perimetrazione all'autorità di bacino fu consorzio dell'Ario, fu un errore perché l'ASL adesso dice che è pericoloso, oppure se questa richiesta di non balneabilità, di rendere non balneabile una delle spiagge più frequentate di Colico e anche dove viene fatta il presidio durante il fine settimana, abbia un senso. O si sbagliò allora o ci si sta sbagliando adesso. Quindi magari se riusciamo poi un po' a chiarire, perché si parla di dichiarare non balneabile una delle spiagge più frequentate di Colico, così io casco ora e ci faccio la domanda. Solo quello questo.
Allora, provo a rispondere. L'LC52 è la spiaggia davanti al Seven, per intenderci. Era stata delimitata la zona di balneazione, ma non quella di uscita kite, se non con due boe e un tabellone che indicativamente dava un'apertura del cono d'uscita ed entrata del kite. Dove c'è l'inganna? Quindi noi abbiamo, partendo dall'inganna, canale di entrata e uscita kite, area di balneazione e poi uno spazio libero e arriviamo al centro nautico. La risposta, la nota a cui faceva riferimento il sindaco, credo sia una nota dell'ASL a seguito della richiesta di verifica di monitoraggio della stessa. Quindi vanno separati due problemi, uno riguardo la qualità dell'acqua e l'altro è quello della logistica della spiaggia e quindi dell'organizzazione e della sicurezza dovuta al fatto che ci si va a mettere bagnanti, kite, natanti in transito in entrata e uscita. Non so cosa fu fatto in origine, però la risposta dell'ASL è stata a richiesta di questa amministrazione di monitorare la LC52 che con la spiaggia, per una serie di motivi, quindi a prescindere, quindi che sono quelli che sono stati elencati, quindi in sostanza vicinanza con l'area kite e vicinanza con lo scivolo di alaggio e i natanti in transito, non garantisce le condizioni di sicurezza. Quindi mi sembra di capire che non verrà nemmeno monitorata. Questo non so se l'ASL si pronunciò a suo tempo o se fu fatto da amministrazione e da autorità di bacino. Quindi è questo che va ricostruito un attimo. Poi nel corso dell'estate ci sono stati una serie di lamentele da parte di salvamento dei volontari sul fatto che, essendo il cono di entrata uscita kite non delimitato se non con due boe, succedevano spesso degli sconfinamenti per cui il kite andava a finire a fare il volteggio e la manovra finendo dentro l'area di balneazione, quindi ci sono stati sì, delimitata, però no, andiamo per sto facendo la ricostruzione, quindi con l'autorità di bacino, a seguito di queste lamentele, si è poi provveduto la settimana di Ferragosto a delimitare con due filari di boe il corridoio, in modo che questo fosse non indicativo, ma fisicamente individuato. Poi la stagione in qualche modo era ormai alla fine, dopo Ferragosto, e quindi il problema in qualche modo è rientrato, anche se poi il salvamento nella persona del suo presidente ha fatto nuovamente presente il problema per la prossima stagione in virtù diciamo, di quello che si è verificato quest'anno. Poi notizia l'altro giorno passando ho visto che uno dei due catenari di boa è stata comunque tagliata o sganciata, quindi bisognerà metterci mano nuovamente e quindi questo è già stato segnalato all'autorità. Quindi la situazione in sostanza è questa, cioè, l'ASL si è pronunciata in questo momento a seguito della richiesta fatta dall'amministrazione a seguito, diciamo, della prima interpellanza del consigliere Venini dell'anno scorso, credo. Quindi bisognerà un attimo magari lavorarci e capire se al di là di quello che è l'aspetto qualitativo dell'acqua si può trovare una soluzione, ad esempio spostando o allontanando l'area kite, ridelimitando il corridoio in modo che garantisca comunque l'entrata uscita perpendicolare alla breva o con condizioni diciamo, sufficienti tali da garantire poi la fruibilità dello stesso con l'area per la balneazione, tenendo presente che bisognerà poi valutare anche il discorso del natanti in transito e così via. Quindi su quello senz'altro è un aspetto che adesso dovrà essere valutato. Chiaro, questo, quindi sono due cose separate. Poi c'è la LC53 che è invece quella da lontano, che invece dal punto di vista della logistica garantisce le condizioni di operabilità, quindi vabbè, non c'è l'area kite, sono i windsurf, è divisa anche da un punto di vista windsurf a destra dell'inganna e kite delimitati poi da quel recinto a sinistra.
Pare comunque che nella sostanza non parliamo di aree molto distanti, per cui dal momento in cui sarà giudicata balneabile sui parametri l'area ontano, cioè parliamo di 10 metri, insomma, non parliamo di un'area.
No, il problema è la sicurezza, cioè se l'ASL.
La sicurezza, infatti, lì parliamo, esatto, parliamo di due cose, però mi pare assolutamente, cioè importante che quello che sottolineava il consigliere De Poi, insomma, cioè è un'area, cioè famosa in tutta la Lombardia, cioè la breva di Colico, il kite di Colico, così, cioè andare, cioè, senza, voglio dire, poi si farà, però, cioè, voglio dire, Colico turismo.
Prego. Cioè, io vorrei dire, Colico turismo dobbiamo anche scegliere, però c'è turismo e turismo, l'abbiamo già detto anche altre volte, dobbiamo anche scegliere quale turismo e dobbiamo anche verificare che ci siano delle regole entro le quali ci si muova con correttezza. Perché tra l'altro la questione kite non è che sono venuti a Colico, hanno scoperto Colico soltanto perché prima andavano su altri laghi, poi guarda caso hanno avuto ordinanze e contestazioni e proteste proprio perché ci sono stati anche grossi casi di incidenti sulle spiagge e quindi pian piano si sono spostati verso il lago di Como dove hanno trovato ovviamente più... accondiscendenza, non solo più breve. Però io non voglio dire che ci debba essere un ostracismo nei confronti di uno sport, però devono essere rispettate delle regole. Questa è una cosa. L'altra è quella della sicurezza alle foci dei torrenti, se ci sono queste leggi, non le abbiamo fatte noi, devono comunque essere rispettate. L'altra invece è quella della carica batteriologica e della balneabilità delle spiagge. Non è, come dice l'ingegner Gates, che quindi la balneabilità è ok perché la logistica della LC53, quella del lontano, è tutto a posto. Non è tutto a posto perché se noi stiamo.
Perché
se noi. Allora ho capito male io,
no,
però.
Deve essere analizzata.
Ecco, da un punto di vista della balneabilità dobbiamo avere 4 stagioni di prelievo e se i prelievi sono quelli, corrispondono a quelli fatti da Legambiente di fortemente inquinato in base ai parametri di legge, io credo che valga la pena di... perché devono essere, se non c'è questo nulla osta, la spiaggia non è balneabile. Quindi questa è una questione sostanziale, cioè proprio di rispetto della legge.
Se posso, magari mi sono spiegato male. La LC52, da quello che dice la nota ASL, non è balneabile a prescindere per questioni di organizzazione degli spazi. Poi magari non lo è nemmeno per il discorso della qualità delle acque.
Beh, insomma, dall'alto della sua competenza in materia di laghi, di barche,
no,
di
visto
spiagge,
che presto...
protezione civile, ci illumini.
No, no, il discorso del kite, secondo me dobbiamo proprio stare attenti, e ripeto, ribadisco quello che ho già detto prima, sulla delicatezza di queste prese, di queste regole che si possono mettere sulle nostre spiagge, perché il turismo può essere il futuro di Colico, e dobbiamo potenziare le nostre bellezze, le nostre bellezze che sono il legnone, i nostri forti e la breva. Quindi, come già detto più volte, puntare sulla vela, che poi è anche uno sport pulito, e il nostro ex presidente WWF dovrebbe esserne fiero, e non dovrebbe avere niente in contrario, però è uno sport importantissimo. E giustamente ci vogliono le regole, Colico è uno dei paesi che ha la regola con lo spazio dedicato al kite e quant'altro, e non sono arrivati a Colico perché li hanno cacciati dagli altri posti, sono nati a Colico come in altri posti contemporaneamente. Colico da questo punto di vista non è arrivato dopo né Torbole né altri posti ben più rinomati di Colico, specialmente per lo sport velico, però dobbiamo stare attenti a non farli scappare. Certo che gli diamo già un buon servizio con servizio la Società Nazionale di Salvamento, gli diamo un buon dobbiamo cercare di dargli un buon servizio con le spiagge pulite, con i parcheggi, con i servizi e quant'altro. Quindi anche in questa spiaggia, con l'interpellanza fatta sempre dal consigliere Venini sul discorso del Seven, con le autorizzazioni, i servizi che devono aprire e quant'altro, che l'amministrazione stia attenta proprio per promuovere sempre di più il nostro vero sport del lago.
Bene, grazie consigliere De Poi. Se non ci sono ulteriori interventi, dichiariamo chiuso la seduta del Consiglio Comunale. Grazie a tutti.